Buongiorno al direttore Paolo De Paola, ciao direttore.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Direttore, io ti faccio fare innanzitutto
che
la fotografia.
Partita,
mamma mia, direttore. Allora, poi dopo privatamente le racconto cosa è successo a Napoli, a casa mia, perché si vedono cose strane, addirittura tifosi del Napoli che a un certo punto si erano esaltati per questa rimonta clamorosa, il che è il bello del calcio, no? Cioè, nel senso, a volte ci sono delle partite talmente entusiasmanti, direttore, che riescono a gettare emozioni in chi guarda. Io credo che tutti quanti abbiamo fatto riferimento e stiamo facendo riferimento naturalmente a Roma-Juventus. Ieri a un certo punto, durante quelle immagini, guardando quella partita, abbiamo detto: beh, però che partita, ragazzi. Sicuramente, ripeto, tanti errori, perché quando io personalmente credo che quando ci sono 7, 8, 9 gol non è bella la partita, perché è spettacolare, si sono attaccati, ma è ricca di errori. Però è stata una partita veramente dai risvolti allucinanti, direttore.
Ma guarda, allora qua va fatto per esperienza personale, esperienza che avrai anche tu e abbiamo tutti, un discorso che va proprio separato come se fosse una medaglia con due facce. Analizziamo solo per il momento la faccia A, lato A, come sì. Per i dischi, no, lato A e lato B.
Okay.
Lato A è la immensa, incommensurabile gioia che può provare un qualsiasi tifoso, non soltanto della Juve, ma la Juve in particolare, con una vittoria del genere, no? Cioè tu passi da 1-0, poi 3-1 a 4-3. Cioè,
con un rigore parato negli ultimi minuti, tra l'altro.
Un rigore parato alla fine, non esiste un'emozione più forte. Aggiungi che per il tifoso juventino poi si aggiunge anche, come dire, la valenza di aver battuto Mourinho, cioè un nemico storico, e di aver visto nella faccia di Mourinho, che alla fine sembrava quasi un senatore americano completamente inebetito da questa, da questa sconfitta, che dispensava, come dire, quasi una specie di sorrisi assolutamente distonici con il risultato del campo nei confronti dei suoi giocatori. Abbiamo giocato bene per 70 minuti, non sapeva che dire, insomma, la verità è questa. Quindi questo tipo di vittorie che appartengono alla pancia del calcio, cioè appartengono nella storia, in varie epoche, proprio alla pancia. Non c'entra nulla la tattica, non c'entra nulla gli allenatori, non c'entra nulla i giocatori, niente, c'entra soltanto la pancia. E questa vittoria appaga moltissimo, diciamo, lo spirito del tifoso. Poi devo girare la medaglia, no?
Sì, certo, lato B.
Lato B è, insomma, sinceramente, dal 4-3 al 4-4 o addirittura al 3-1 per la Roma, il passo poteva essere brevissimo, cioè brevissimo. Quindi un'analisi più approfondita non può non tener conto di queste variabili che sono assolutamente penalizzanti per la Juve, nel senso che io ancora vedo, e ribadisco, teniamoci il lato A molto, diciamo, distaccato e che apparterrà per sempre alla gioia e al cuore dei tifosi, ma nel lato B non possiamo prescindere dai soliti errori di Rugani. Ragazzi, ma Rugani è una vita che, quando viene chiamato a essere in qualche modo responsabile, fa degli errori di piazzamento spaventosi. Cioè, si è fatto mangiare in testa da Ebram, cioè, ma proprio letteralmente, ma non è accettabile una cosa del genere. E gli errori clamorosi di De Ligt, no, non è più il solito braccio che ogni tanto allarga, lo fa sempre
due volte nella stessa partita,
e qualche volta deve stare un po', deve fare riflessione su certe cose. Poi anche lui, i tempi, le uscite spesso sbagliate, insomma, tutto quell'agonismo eccessivo che ci mette per recuperare palloni va benissimo, ma spesso li distribuisce in maniera sbagliata, non sa che fare, quanti passaggi ha sbagliato. Quante volte ha recuperato un pallone quando aveva 10 metri di vantaggio, lo butta in fallo laterale anziché ricostruire l'azione, insomma, anche su De Ligt. Per non parlare di Bentancur, solite amnesie, palloni persi. Cioè, questa squadra mi dà la sensazione di avere dei giocatori che si liberano del pallone, non che lo passano, si liberano come se scottasse, non sanno che fare con il pallone tra i piedi. Poi devo dire, tatticamente, la svolta, proprio per il corto muso, per, diciamo, il credo calcistico di Allegri, è dipesa dal cambio in cui, diciamo, è stata sancita al 70esimo, credo proprio, il passaggio ad Arthur e Morata. Sono stati due giocatori determinanti in quei 20 minuti finali, determinanti. Arthur perché ha chiaramente preso in mano il gioco al centrocampo e ha dato continuità, ha dato linee di passaggio, ha dato ispirazione sicuramente concreta. È Morata che è stato eccezionale almeno in due gol, se non addirittura in tre. Insomma, un Morata che veramente ha fatto capire quanto la Juve non possa farne a meno. Lo vuoi tenere in panchina, lo vuoi fare subentrare, vuoi fare quello che vuoi, ma Morata è un giocatore in questo momento indispensabile per la Juventus.
Direttore, tutto ciò, poi torniamo un po' sull'analisi tattica, nel frattempo accolgo anche le riflessioni dei nostri ascoltatori, un po' timidi oggi devo dire, ragazzi, prendetevi il caffè così riuscite a entrare nel mood della giornata. Però dicevo, direttore, c'è intanto una notizia che tiene in apprensione i tifosi della Juventus e della Nazionale, perché è arrivato al G-Medical Federico Chiesa. Esatto, la stagione in questo momento potrebbe essere addirittura a rischio, perché se c'è davvero un interessamento ai crociati del girocchio sinistro, potrebbe essere già finita la stagione di Federico Chiesa. In questo momento ci sono i controlli, noi abbiamo Simone Di Noi presente lì, quindi appena avremo notizie le comunicheremo. È chiaro che diventa una nota negativa per la Juventus. Io le chiedo, direttore, se davanti a quello che si è visto ieri in casa Juventus, poi andiamo ad analizzarla in casa Roma, e la consapevolezza che non puoi lasciare in panchina Morata anche se in campo non ti riesce a dare quel contributo di gol che chiedi, perché poi quando entra Ken ti rendi conto che non puoi lasciare fuori Morata e conviene lasciare in panchina Ken, però tutti questi ragionamenti non lasciano dubbi, manca un attaccante alla Juventus, attaccante che se dovesse venire meno Chiesa dal mercato deve per forza arrivare, perché Chiesa non è un attaccante ma è quello che poteva portare qualche gol in più. Se dovesse venire meno lui, intanto credo che resterebbe Kulusevski, che era in uscita, ma poi a quel punto la Juventus deve necessariamente dare ad Allegri qualcosa lì davanti. Non so, direttore, se cosa ne pensa.
No, ma assolutamente devi fare di necessità virtù, perché in effetti tu hai una marea di esterni, ne hai tanti importanti, bravi, e qualcuno lo devi adattare in determinati ruoli. È quello che sta succedendo a Chiesa, che potrebbe succedere a Kulusevski, insomma, che tu hai Quadrato, hai Bernardeschi, insomma hai gente che può correre sulle fasce, e quindi qualcuno lo devi adattare in quel ruolo. Però devo dire che realmente, ecco, poi hai aggiunto un altro giocatore che pure è stata una delusione, che è Ken, cioè, ma non la mette mai dentro, cioè, ma ha una fisicità spaventosa, però non riesce mai a metterla a frutto, diciamo, in maniera concreta e continua soprattutto. Sì, ti fa un golletto ogni tanto, grandissime esultanze, e poi spegne l'interruttore. Alla Juventus manca realmente un riferimento in attacco. Si è passati, perché purtroppo, come dire, io difendo Morata, ma passare da Ronaldo a Morata, che in pratica ha la responsabilità dell'attacco, è veramente evidente il divario e il disagio. Poi volevo dire una cosa, tornando nuovamente alla questione tattica, e la chiudo qua, io faccio una provocazione, ma è vero la vittoria di Cortomuso, ma ieri la Juventus ha incassato 3 gol e ha rischiato di incassarne 4, e forse non finiva lì, perché la Juventus era anche in 10 uomini, quindi ci sarebbe stato anche un forcing finale ulteriore. Ma mi domando, piacciono di più questo tipo di vittorie 4-3, che ribadisco rimarrà sempre nella bacheca, ma come filosofia rispecchiano più quella di Zeman o quella del Cortomuso? Perché se la nuova filosofia di gioco della Juventus è quella di Zeman, allora diciamolo. Cioè, se è fare questo tambureggiante avanti e indietro, bung, bang, a destra e a sinistra, difesa che prende 4 gol, 3 gol, 4 quasi sfiorati, e ne fa 4, io non lo so se questo è il nuovo mood, diciamo, del gioco della Juventus. Io sto vedendo solo una cosa, che dall'inizio della stagione Allegri ci sta capendo poco, ma sinceramente, cioè, quante volte lo abbiamo difeso in queste trasmissioni? Quante volte abbiamo, come dire, respinto attacchi strumentali nei confronti dell'allenatore? Però devo dire la verità, dopo che tu hai rosicchiato tante partite per 1-0, il famoso Cortomuso, hai messo a posto la difesa, sei stato umile, eccetera, prima o poi, in partite proprio come queste, contro il Napoli, contro la Roma, ti aspetti un cambio di passo, no? Una consistenza più collettiva del gioco. E questo cambio di passo collettivo, ribadisco, collettivo, non c'è stato ancora, e siamo realmente in ritardo adesso a questo punto.
Direttore, questo secondo lei dipende da Allegri, che non è più quello di prima, dipende da Allegri che è più bravo a gestire una squadra già qualitativamente forte piuttosto che a formarla, o dipende proprio dalla qualità della rosa che Allegri ha a disposizione? Perché noi passiamo da un giorno all'altro a dire Morata non può più giocare, deve stare in panchina, poi Ken non può giocare, meglio Morata, poi guardiamo al centrocampo, Rabiot non può giocare, mettiamo Bentancur, poi si è vista la prestazione di Bentancur, si dice a questo punto meglio Rabiot, ma sapete che vi dico quasi quasi meglio Arthur, che prima non verticalizzava, adesso perlomeno è uno che tiene palla, lì dietro addirittura De Ligt da mettere in discussione, ma del resto si vede nelle prestazioni, e allora speriamo che recuperi Chiellini contro, nella Supercoppa contro l'Inter, e torniamo agli stessi nomi, addirittura l'Evergreen De Sciglio che ieri salva la Juve e le regala una vittoria importante. Quindi io la riflessione che faccio, quanto c'è di colpa nell'allenatore e quanto c'è di colpa nella società che evidentemente qualcosa nella programmazione direttore ha sbagliato?
Ma tutti e due, vedi, hai colto assolutamente, cioè, hai colto il segno, cioè sono queste due cose che non funzionano bene. Cioè c'è un Allegri che secondo me risente un pochino di un mancato aggiornamento, non voglio essere offensivo, ma mi sembra che Allegri faccia le stesse cose che faceva alcuni anni fa, eppure credo che negli ultimi 3 o 4 anni il calcio sia cambiato tantissimo, ma proprio tantissimo, nel senso che tu devi partire da una difesa, da un punto fermo che è la difesa, e poi costruire in avanti, va benissimo, ma io ho la sensazione, come hai detto tu, che si faccia quasi un ritorno al pirlismo, cioè al cambiare dei giocatori in vari ruoli come se uno valesse l'altro, e non è così, perché se tu fai questi cambi continui non crei mai un tessuto di gioco che tutte le altre squadre, o perlomeno quelle che lottano per il vertice, hanno. Guarda, la differenza di gioco, poi diciamo il risultato è stato in qualche modo favorevole alla Juventus, si è vista contro il Napoli. Cioè, un Napoli rimaneggiato in maniera clamorosa, no? E sì, poi sì. Allegri dice, no, il Napoli aveva tutti gli effettivi. Ma insomma, là è stato un pochettino forse un misunderstanding. Ma devo dire, il Napoli ha offerto delle trame di gioco sicure. Cioè, o andavi sulla fascia, o andavi al centro, avevi Mertens scatenato, passaggi a destra, a sinistra. Avevi sempre un uomo libero che riceveva il pallone. Nella Juventus non vedi mai possa ricevere il pallone, sempre tutto in affanno, è sempre tutto che si basa su individualismi e individualità, cioè sulla possibilità del singolo giocatore di saltare l'avversario e creare superiorità numerica, poi va bene il cross, va bene il passaggio, va bene, sembra quasi sempre un po' fortunoso, tutto fortunoso e un po' casuale, e questa è la sensazione sgradevole che hai. Allora mi domando, ma alcuni giocatori, cioè io dico c'hai abbondanza sulle fasce, e le fasce a volte le sfrutti, quando le sfrutti si vede, ma hai problemi a centrocampo perché ancora non hai trovato un assetto definitivo e problemi in attacco, ma la cosa più clamorosa è che tu non puoi fare a meno i Bonucci e Chiellini, e sono mesi che ci diciamo che Bonucci e Chiellini poi avranno, come dire, una frontiera, una barriera anagrafica ineludibile, e quando però tu schieri una coppia De Ligt Rugani, beh, becchi 3 gol e rischi di beccarne un quarto, cioè è questa la cosa che ti dà un pochettino di allarme e ti in qualche modo crea problemi. Dici, il primo problema era, sembrava all'inizio della stagione, il centrocampo, non lo è più, è diventato l'attacco, e la difesa comunque in prospettiva è preoccupante, e questo è il punto, cioè c'è veramente in qualche modo da ristabilire una strategia di mercato, e questo aspetta la società.
Direttore, prima di andare alle domande dei nostri ascoltatori, sono già tante, andiamo in casa Roma e le chiedo, Mourinho che dice per 70 minuti ha vinto l'allenatore, poi ha perso la squadra che non ha esperienza, che riflessione le fa fare?
Io l'ho detto, a me è sembrato veramente un senatore americano che stringe mani prima della conferenza stampa, cioè era sorridente, sorrideva, si assolveva e poi dava le responsabilità ai bambini, ai giocatori che lui aveva tolto, giovani, bravissimi, e poi a quelli che aveva inserito, ma è lui che li ha inseriti e li ha tolti, non è che sono altri, è lui che ha fatto delle scelte tattiche che probabilmente non andavano fatte, è lui che ha perso la partita sui cambi soprattutto, perché sui cambi, questo sì, Allegri l'ha vinta, nettamente l'ha vinta, Mourinho invece l'ha persa. È vero che la Roma è stata quasi in controllo della partita per 70 minuti, poi è successo l'incredibile, ma l'incredibile dipende anche un pochettino dalla, come dire, dalla sveltezza con cui Mourinho poteva e doveva trovare delle formule per opporsi agli inserimenti che aveva fatto Allegri.
Allora c'è un audio, andiamolo a sentire intanto, poi leggo un po' di testuali.
Buongiorno ragazzi, carissimo direttore, sono d'accordo che la critica sui giocatori nel posizionarsi, a maggior ragione le critiche vanno fatte per uno che è considerato un campione come d'élite, però ci sta pure sbagliare. Che dire, tutti gli altri campioni, Baresi non sbagliava pure, o Maldini, però bisogna comunque dargli delle chance continue a questi giocatori che magari il complesso non li sta aiutando, il complesso squadra Juve. Ciao, grazie Marco Moretta.
Direttore.
No, ma guarda, io allora ho amabilmente litigato con alcuni tifosi della Juventus che conosco da anni, no? I quali praticamente si ritraggono quando in qualche modo viene criticata una squadra, soprattutto dopo una vittoria così esaltante. Per questo ho fatto quella premessa all'inizio. Cioè, questa vittoria va conservata diciamo da parte dei tifosi in maniera molto calorosa e va accolta come un qualche cosa di veramente eccezionale, proprio per la dinamica che ha sviluppato. Però diciamo, entrare nella critica non vuol dire in qualche modo sminuire questa vittoria. Entrare nella critica vuol dire dare continuità a dei discorsi che non sono di questa partita, ma sono di tutte le altre partite che l'hanno preceduta. E cioè, la personalità di De Ligt, mi fai un paragone con Baresi, ma ci sta fino a un certo punto. De Ligt deve ancora dimostrare di essere un Baresi, cioè un leader massimo per quanto riguarda la difesa. De Ligt deve assumersi quella responsabilità, deve comandare Rugani, deve comandare chi ha a fianco. Deve sapere quando uscire, deve uscire in maniera anche più accorta. Non si tratta dell'errore sporadico, per questo discutevo prima con te, Vincenzo, sulle mani. E non è la prima volta che colpisce con le mani. In qualche modo deve vedere un pochettino di cambiare il modo di saltare, di uscire, di intervenire, perché i falli di mano che sono costati rigori poi alla Juventus, certo, ormai sono tanti da parte di De Ligt.
Allora, intanto siamo sempre in attesa di news dal J Medical. A breve, nel corso della mattinata, avremo peraltro anche il collegamento proprio con Simone Di Noi, che è lì. Qualche ascoltatore non è d'accordo invece sulla questione Morata. Dice: sentir dire che Morata è fondamentale per la Juve è ridicolo, per 20 minuti fatti bene. Poi Morata è un problema fondamentale, non una risorsa. È ridicolo che Ken non è prima punta. E ricordo che Ken non è prima punta, ma un esterno, direttore.
Certo che non è. Beh, però è sicuramente un esterno più adattabile a prima punta di Morata, per la fisicità che ha, per le caratteristiche
come
che
punta
ha.
La porta pure
però è quella, proprio un fisico, un atletismo proprio da prima punta, solo che è macchinoso, non ha un controllo di piede eccellente, di testa non sa come colpirla bene, quindi ha dei difetti proprio, come dire, da un punto di vista di qualità. Però, ecco, sminuire il lavoro di Morata negli ultimi 20 minuti vuol dire non aver visto attentamente la partita, mi permetto questa critica, perché la partita è cambiata grazie a Morata.
Sinceramente,
non riconoscergli questi meriti. Io perché dico che è importante? Perché a fronte dell'esigenza di un attaccante che la Juve deve trovare assolutamente, ecco, io non accantonerei Morata, e questo è il mio ragionamento. Cioè, io non escluderei Morata, io dico ce ne vuole uno più forte di Morata, certamente, ma dico che è centrale non perché deve essere la prima punta, non fraintendetemi con le parole, dico soltanto che è centrale, che in qualche modo nella Juve, nella rosa della Juve, Morata ci deve stare, secondo me.
Buongiorno, ieri De Ligt voto 4, quindi qualcuno si allinea alla sua lettura, direttore. Ha fatto di tutto per farci perdere la partita, e mi avviso il giocatore da vendere per avere un tesoretto per la ricostruzione del prossimo anno. Andrea da Bruxelles, cosa ne pensa, direttore? Perché poi c'è sull'altro piatto della bilancia da analizzare invece Paolo Dybala. Ieri le parole di Maurizio Arrivabene erano state un po' una sorta di assist per lui. A proposito di rinnovo, se ne parlerà a febbraio per tutti quanti, siamo tutti in discussione, a febbraio ci sentiamo e vediamo se ognuno delle persone che deve rinnovare avrà il valore che chiede. E quindi un riferimento era evidentemente anche a Dybala, che oggettivamente, direttore, però quando sta bene è un giocatore che ha un piede che non ha nessuno in questa,
e come fai,
questa squadra.
E come fai? Come fai a criticarlo? Da quel gol è veramente una cosa eccezionale, una perla, insomma. Io sto notando una crescita continua di Dybala, lo dico sinceramente, cioè il ragazzo c'è sempre, non c'è attorno alla squadra, ma non può dannarsi per 10 o per 11. È un giocatore che sta facendo delle cose, lo dico sinceramente.
Prova anche a fare ordine.
Sai quante volte l'ho criticato, ho detto deve mostrarsi, ma si sta mostrando. Cioè, è un giocatore che sta marcando un territorio e una differenza. può essere il leader della Juve del futuro, questo sicuramente. Su De Ligt, proprio nella scorsa trasmissione ti avevo detto come si fa a fare a meno di un giocatore come questo, però sinceramente ormai son troppe, come dire, le prove in cui De Ligt dimostra di non avere quella personalità proprio, diciamo, eccellente per poter essere il futuro della Juventus. E tu lo devi dimostrare quando non ci sono Chiellini e Bonucci. Devi mordere l'erba, devi essere uno in grado di comandare, devi essere un leader vero, ma che si fa sentire e vedere. E io tutta sta roba in De Ligt, nella partita di ieri, scusate, ma non l'ho vista. Allora, non lo so, è quasi una provocazione che arriva dal amabile lettore di Bruxelles. Però, ecco, allora un pensierino, se ti danno, non dico la cifra che l'hai pagato, ma più o meno quella cifra che l'hai pagato per poi, come dire, in qualche modo riformulare una strategia difensiva, probabilmente, ecco, a questo punto non va del tutto scartato un ragionamento del genere.
E poi alla fine, ancora una volta, si è finito con Chiellini col turbante in testa, un déjà vu, direttore, vabbè.
Questa però, però l'hai visto, comunque, ecco.
Entra e già ti fa capire, qua non ti faccio passare, perdo la testa, ma non ti faccio passare.
Ha buttato all'aria un giocatore della Roma e quasi sembrava che, capito, che volesse anche lui dire qua ci sono io adesso,
no, non passi.
E non si scherza. Quelle sono atteggiamenti.
Quelli sono segnali. No. Quelli sono segnali,
esatto. E non si fa nemmeno ammonire. Attenzione, perché De Ligt si fa ammonire. Sì. Chiellini non si fa ammonire quando fa queste cose. Però in qualche modo si fa sentire. Questo è l'atteggiamento.
Andiamo un attimo in chiusura, direttore, anche su chiaramente Lazio-Torino, anche perché ne parlerò tra una mezz'oretta con il nostro amico in comune Lapo De Carlo. Però quindi analizziamola innanzitutto in chiave Lazio. Oggi 63 anni per Maurizio Sarri, auguri a lui. Però è una Lazio che, quella di Sarri, non esiste ancora, direttore. Se parliamo di una Juventus di Allegri che ancora non si vede, però comunque intanto settimo risultato utile consecutivo per la Juventus di Allegri, la Lazio di Sarri, siamo a gennaio inoltrato, direttore. Che segnale sta dando?
Che incassa una marea di gol. Credo che sia una delle peggiori difese del campionato. Se non sbaglio sia o la quintultima o quartultima, insomma, ma siamo lì. Tutti questi gol sinceramente spaventano in qualche misura, cioè Sarri ancora non sta facendo, diamogli anche che tutto questo anno, per carità, glielo vogliamo concedere, però sinceramente non è che si vede una continuità di gioco. E secondo me il problema della Lazio sta tutto in difesa, sì, perché chiaramente becca troppi gol, ma soprattutto a centrocampo. E io dico che il centrocampo della Lazio, stante proprio i singoli, diciamo, guardandoli uno per uno, è tra i migliori in Europa. E allora non capisco perché questo centrocampo, che è tra i migliori nei singoli, nelle individualità in Europa, non riesce a giocare come dovrebbe. E anziché portare avanti quelle triangolazioni tanto care a Sarri, in qualche modo risente molto dell'inzaghismo, che per carità non è una brutta parola, anzi ha fatto benissimo. Ma si cerca il lancio lungo, si cerca l'apertura sulle fasce e non si procede con quei triangoli stretti, vicini, ravvicinati che vuole Sarri, perché non riesce in qualche modo a farsi sentire dai giocatori. È questo che in qualche modo mi lascia perplesso.
Siamo praticamente saluti, però l'ultima battuta la voglio fare anche sul Napoli di Spalletti, perché a Torino, contro la Juventus, praticamente senza mezza squadra, senza i più importanti e senza la possibilità di fare dei cambi, ha buttato il sangue in campo letteralmente e ha portato a casa un pareggio che poteva essere addirittura vittoria. Contro la Sampdoria qualche sofferenza in più, ma anche perché si è visto che i giocatori senza ricambio hanno magari meno energie, però hanno dettato un po' i ritmi della partita, hanno perso anche Lorenzo Insigne. È un Napoli che si sta avviando dove? Nella conferma di quanto di buono fatto vedere nella prima parte di stagione, o rischia, per la perdita di tanti giocatori, magari anche di qualche energia, di scivolare ed essere la vera antagonista alla Juventus per il quarto posto, direttore?
Ma io ho visto un bel Napoli, ho visto un Napoli in palla, 70% di possesso palla, 22 tiri in porta, un dominio assoluto, lo dico sinceramente. Diciamo, che cosa puoi rimproverare a una squadra del genere? È una formazione che veramente gioca a memoria, ti dà piacere vederla. È un tabureggiante assalto sempre verso la porta avversaria, guarda sempre, tutti i giocatori guardano la porta avversaria, c'è sempre qualche giocatore libero per ricevere il passaggio, le alternative per andare in gol sono tantissime, o è Politano che stringe, o è Mertens, o è da fuori il tiro di Zielinski che non ha giocato ma che comunque è un'altra risorsa, o è Elmas che arriva, entra e riesce a farti la differenza. Insomma, se, per non parlare di Insigne, che fino a fine stagione sarà ancora al Napoli, ecco, dico, le risorse per andare in gol del Napoli sono tantissime, e tanto è vero che comunque, diciamo, è una delle squadre anche più prolifiche per quanto riguarda l'attacco, ma non è solo questo, è anche la difesa migliore del campionato, se non sbaglio, sì, è la difesa migliore del campionato con 15 gol, certo. Il che significa che giocare alti, giocare nella metà campo avversaria, ti dà una garanzia enorme nel non subire troppi gol.
Direttore, grazie come sempre. Direttore Paolo De Paola,
grazie. Ciao. A voi, un saluto a tutti.